andiamo a registrare qualche pezzo. Il seminario sull'ATM di merda, anzi no, sulle wireless. Eccoci qua.
Nel sistema delle modulazioni per far sì che i nostri dati potessero rendere al massimo. Il sistema più utilizzato all'inizio è il sistema chiamato modulazione di frequenza. Intorno abbiamo la lavagna, cioè quella qua lì, però appunto dovrebbe vedersi, che è il più semplice possibile, lo stesso che viene usato nei modem a bassa velocità. Si assegna alla condizione 1 e alla condizione 0 due frequenze diverse, F2, FZ e FA, e viene modulato a seconda appunto del segnale digitale, viene modulato un tono di cui cambia la continuazione della frequenza. Questo funziona, ma funziona per frequenze basse, si riesce a farlo funzionare fino a 4800 volt. Questo TMC qua è stato costruito per funzionare a 1200 volt, funziona abbastanza bene fino a 4800 volt utilizzando questo tipo di modulazione che si chiama FSK. Quindi a ogni cambio di stato logico corrisponde una frequenza trasmessa. I cambi di stato logico sono due, o 1 o 0, quindi abbiamo due frequenze. Per far sì che si potesse aumentare ancora di più la velocità è stata inventata, questa volta dai militari, i detentori non c'entrano niente, l'hanno inventata loro più o meno nell'86 o 1986, un secondo modo di trasmettere dati via radio, che è tutto quello più utilizzato. Si chiama PSK o modulazione di fase. In questo caso noi abbiamo un segnale, un tono fisso generato con una certa precisione che deve avere un riferimento in fase, cioè se chi trasmette e chi riceve deve sapere esattamente la frequenza di questo tono. La fase di questo tono viene cambiata di 180 gradi a ogni cambio della sequenza dei dati, quindi a valore 1 avremo uno sfasamento 0, a valore 0 avremo uno sfasamento di 180 gradi. Con questo sistema sono riusciti a risolvere tutti i problemi che c'erano, soprattutto di disturbi audio, e si riesce tuttora alla velocità di quasi 11 megabit, cioè da 4.800 a 11 megabit. Il telefonino, il nostro GMS, utilizza una versione aggiornata di questo sistema di trasmissione, che si chiama Gaussian PSK, che praticamente riesce a modulare su quest'onda, riesce a fare più cambiamenti di fase e quindi aggiungere più informazioni. E il risultato è che riusciamo a trasmettere più veloce e soprattutto controllando sempre meglio gli errori. Comunque questi sono i due sistemi più utilizzati. La grossa differenza è la velocità, ma anche la possibilità di controllare gli errori. Nel primo sistema il demodulatore, cioè quella parte che doveva tradurre il segnale modulato e ricostruirlo in digitale, aveva come unico riferimento i due toni. Nel PSK invece, col fatto che si tratta di una fase, la fase può essere ricostruita in digitale per un programma di scorso punto. Tornando alla nostra scatoletta, il progetto originale dell'85 naturalmente è stato ampliato. Questa volta i campi di sviluppo sono stati tre. Quello militare continuava ed è andato avanti fino a raggiungere appunto queste velocità. Quello amatoriale anche, e poi si è aggiunto naturalmente quello commerciale, perché appena più o meno nei primi anni 90 si è capito che c'era la possibilità di trasmettere dati via radio, molte società hanno capito che poteva essere la parcella per molti suoi problemi. Facciamo qualche esempio. L'esempio più classico è quello delle wireless LAN, cioè delle LAN via radio. Pensiamo di avere un palazzo in cui noi andiamo a spostare il nostro ufficio e per problemi magari di valore architettonico del palazzo, con problemi anche per il fatto che magari ci prenderò poco, non possiamo effettivamente andare a buttare e a portare la nostra rete in tutte le stanze, cioè non ci viene data la possibilità di agire e di cavare il palazzo. Con un sistema come questo, non con questo, ma con altri sistemi, ci serve la possibilità di trasmettere i nostri dati da un computer all'altro via radio, quindi riuscendo a superare il fatto che non ci viene data la possibilità di cablare e di fare i buchi nel muro. Le società, questo l'hanno capito perfettamente, e la Lucent. La Lucent, che da linea di 90 è la proprietaria dei laboratori Bell, perché chi non lo sapesse un po' di storia, nei laboratori Bell è stato inventato il transistor e quasi tutte le tecnologie che usiamo noi, è stato inventato il cinescopio dei primi monitor, dei primi televisori, dei monitor, è stato inventato il modem, sono state inventate quasi tutte le tecnologie prima militari e poi per noi poveri umani sono state inventate in questi laboratori di Palo Alto, che prima erano della Bell, la compagnia telefonica che è stata smembrata nell'80 per problemi di antitrust, e sono stati comprati adesso dalla Lucent, adesso negli anni 90 dalla Lucent Technologies. Gli ingegneri della Lucent Technologies hanno capito che la possibilità di trasmettere dati via radio era la risoluzione di una marea di problemi, si sono messi a lavorare. Esattamente 3 anni dopo hanno messo sul mercato il primo prodotto di wireless LAN, una scheda, adesso sono diventate le schedine TCNCN e serial computer. Nel 93 era una scheda ancora relativamente rozza e grossa che permetteva, collegata al nostro computer, di emulare una Ethernet e di trasmettere a 2 megabit. Successo internazionale che però ha messo in chiaro uno dei problemi più grossi di questa tecnologia, cioè le frequenze. Vale la pena ricordare che lo spettro radio etere diviso per frequenze, ogni applicazione utilizza una frequenza ben precisa, i nostri cellulari GSM hanno iniziato a utilizzare 900 MHz. Dal momento che era esplosa la tecnologia del cellulare non bastava più la banda, ci siamo spostati sui 1800. Questo ci fa capire che la risorsa frequenza nel mondo dell'etere non è una risorsa molto importante. Le frequenze sono molto poche. Perché sono molto poche? Perché quasi il 60% dell'etere di preoccupazione è in mano di tutto il mondo militare. In Italia addirittura raggiungiamo l'80%, cioè l'80% delle frequenze tuttora utilizzabili sono ad esclusivo uso dei militari, che ne utilizzano pochissime, però l'importanza delle comunicazioni militari fa sì che vengano usate. Quello che resta viene utilizzato una buona parte per il broadcasting, cioè per la diffusione di segnali radio e televisivi, una parte per i radiomotori, che sono quelli come per i partiti di radio, una parte per i servizi tipo le radio dei tassi o tutti gli altri servizi che possono andare più radio, e una piccola fettina in America che era stata destinata, la fettina dei 2400 MHz, al mondo del wireless LAN. La cosa strana è stata che appena è stato brevettato e standardizzato, infatti questa tecnologia viene standardizzata in 90 linee e 802 lo standard internazionale per le wireless LAN, appena è stata standardizzata è venuto fuori il problema principale, il fatto che la stessa schedina in America funzionava benissimo, portata in Europa non funzionava più. Perché? Perché sulla stessa frequenza in Europa c'è l'allocazione dei porti radio televisivi. In ogni paese, anche se sono confinati, l'allocazione dell'etere cambia. Sembra un assurdo perché l'etere è ovunque, quindi si sarebbero dovuti sedere tutti a un tavolino, mettersi lì assieme e decidere qual era, decidere delle allocazioni comuni. Questo non è avvenuto, o almeno è avvenuto soltanto regionalmente, e quindi ha fatto sì che dal 93 a oggi questa tecnologia solo negli ultimi 2 o 3 anni si è esplosa. Perché? Perché sono usciti con piccole leggi in Europa, soprattutto la salvezza è stata l'Unione Europea che ha dato una normativa comune almeno a tutti i paesi dell'Europa, e i produttori sono riusciti a trovare una banda di frequenza funzionante. Dopo non siamo riusciti a farlo funzionare, però qui spero che domani funzioni, ci sarà un computer del forte che sarà adattato alla prima scheda wireless LAN, quindi potrà andare in giro per il forte e continuare a essere connesso con la rete. Questa è una tecnologia anche relativamente a basso costo. Il problema delle wireless LAN è la portata. Se noi domani facciamo funzionare questo computer, questo PC portatile, potremo in tutta l'area del forte continuare a connetterci con la base a una velocità dati abbastanza buona, che va dai 2 agli 11 megabit, gli 11 megabit dentro 50 metri dall'altra macchina. Penso che in tutta l'area del forte raggiungeremo i 2 megabit. Appena ci potremo allontanare di più, il segnale sparirà. Perché? Perché questa tecnologia qua, la IEEE802, che è l'unica tuttora in commercio, ha questa grande limitazione di essere stata, per vari motivi, questo vi vado a spiegare, essere stata confinata nelle pareti degli uffici. Cioè loro hanno detto, ok, diamo il wireless LAN alla gente, diamo la possibilità di utilizzare la trasmissione dei dati via radio, però solo nei loro uffici. Questo perché? I motivi sono vari. Primo, il fatto che la tecnologia di trasmissione a lunga distanza viene utilizzata in maniera abbastanza corposa dai militari. Il fatto che ce ne sia un utilizzo corposo da parte di qualcun altro inizierebbe a diventare schifo. Secondo, perché le compagnie telefoniche inizierebbero ad avere grossi problemi se qualcuno si accorge che c'è qualcuno che gli vende la tecnologia, ad esempio per connettere casa propria con un altro ufficio, via radio, a un costo zero, quindi se non il costo delle attrezzature, e questa diventerebbe una pericolosa alternativa a quelle che sono i sistemi di connessione dati di oggi, DSL, CDN. Quindi tutto il mondo della telefonia guarda con orrore queste tecnologie, perché la loro diffusione non sarebbe la loro morte, però rappresenterebbe almeno un'alternativa economica decisamente valida.
Salto per esempio a l'RTS del non so, non può essere un'alternativa a questa cosa.
Dunque, salto l'RTS, sì, c'è il fatto che io non ero ancora sceso, stavo facendo una discussione di massimo, poi volevo scegliere quali sono le applicazioni, cioè perché uno dovrebbe mettersi a costruire una roba come questa. Stavo dicendo appunto che non si è voluto commercializzare dei prodotti che fossero realmente alternative ai cavi telefonici per questi motivi. Il mondo della telefonia cellulare a prima vista sembra un'alternativa, cioè io se mi compro una schedina Nokia oppure mi compro uno di quei cellulari che ha la possibilità di essere connesso al computer e di trasmettere dati via cellulare, potrebbe sembrare un'alternativa. In realtà non lo è. Il GSM trasmette dati a 2600 volt, che non è il massimo che uno possa pensare di andarsi a un solo sbarcato, è una spesa abbastanza grande perché il traffico dati lo fanno un po' pagare. In futuro, entro 1-2 anni, dovrebbe esserci l'integrazione sempre sulla rete GMS di una tecnologia chiamata GPRS, che sarebbe una tecnologia a packet radio sulla rete GSM, che dovrebbe permettere velocità abbastanza interessanti, attorno ai 64 kb. In Italia i gestori di cellulari fino adesso non hanno ancora comprato la tecnologia. Perché? Perché in quel caso lì inizierebbe a esserci la famosa alternativa, cioè il fatto che io possa andare in giro con un cellulare e una connessione a 64k fa sì che se io devo pianificare una cosa come questa, magari lo faccio non col cellulare, però inizio ad avere l'alternativa, inizio magari a non utilizzare più l'SDN. E visto che l'accoppiata gestione di telefonia fissa e gestione di telefonia mobile in Italia c'è, si sta molto attenti a non introdurre tecnologie che vanno a rimpiazzare questo dato. Poi lui ha detto una cosa decisamente che ci sta bene, che è l'UMTS, che la telefonia di terza generazione che entro il 2003-2004 dovrebbe approdare. L'UMTS è praticamente una telefonia in cui lo spazio di banda disponibile per ogni singolo utente viene a essere decisamente tanto. Addirittura si potrebbero avere 2 megabit di banda su ogni singolo portatile. Che io sappia, e anche andandosi a leggere bene quelle che saranno l'applicazione dell'UMTS, di sicuro non verrà utilizzato per il traffico dati, cioè l'applicazione UMTS saranno applicazioni chiuse. Io sul mio telefonino potrò navigare su alcuni siti o navigare su tutti i siti, ma non avrò mai la possibilità, neanche con la telefonia UMTS, di avere una presa Ethernet e di usare il mio telefonino come una scheda di vetro, perché anche in quel caso lì ci sarebbe questo grosso problema di competizione tra le linee di terra e le alternative via radio. Quindi di sicuro l'UMTS ci permetteva di avere più banda, però no, difficilmente, soprattutto per questioni commerciali, penso che all'inizio verrà dato. Tornando indietro, perché uno dovrebbe mettersi a costruire queste cose? Io penso che, soprattutto per determinati usi della telematica, determinati usi che in un posto come questo, all'interno di un ambit, sono usi in cui molte persone ci credono. Possiamo fare l'esempio di un ANLAB, un gruppo di persone in una città che decide per particolari idee politiche o anche semplicemente perché gli piace lavorare sulle macchine, vuole capirci di più, si vuole avvicinare di più alle macchine, si mettono assieme e fondano, chiamiamolo anche un laboratorio. Questo laboratorio potrebbe ad esempio iniziare a fare un servizio di agenzia stampa alternativa. Possiamo vedere quello che è successo 2 giorni fa a Bologna con l'Osse, come avete visto sono stati messi su almeno 3 siti in cui ogni 5 minuti venivano inserite delle notizie abbastanza in tempo reale dalla strada, soprattutto in Indymedia, che è stato fatto sul modello del sito Indymedia che durante i giorni del meteo è diventato un po' tutto di riferimento. Ecco, in quel caso lì a Bologna non c'era nulla di simile, non c'era neanche nessuno che aveva il portatile con un GSM, però si sarebbe potuto benissimo costruire una piccola rete di computer portatili dotati di uno di questi e di una radio VHF che è completato. Questo è un modello almeno di 10 anni fa, quelle di adesso sono grandi, più piccole del pacco batteria di questa. Si sarebbe potuto costruire un sistema che a velocità anche relativamente basse, perché comunque per fare il porto vanno bene anche i porti testuali, poteva essere completamente trasportabile e quindi si poteva dalla strada in tempo reale mandare notizie sul web. Come si costruisce una cosa di questo genere? Esistono vari tipi di modem per packet radio. La velocità di partenza è quella dei 1200 baud, che detta così può spaventare, ah, è pochissimo, è troppo poco, ci va troppo piano. Pensando che a 1200 baud in packet radio si possono raggiungere anche distanze come collegare l'Italia con l'America, questo dovrebbe far riflettere. A 1200 baud si possono realizzare tante corte, reti di packet radio che hanno portata nazionale o continentale, quindi potremmo avere i nostri furgoncini di questo app che magari diventa mobile, che continua a trasmettere dati, la sua posizione GPS in tutta Europa, e noi continuiamo a ricevere. 1200 baud sono pochi, però se uno sviluppa bene le sue applicazioni, pensando che magari non ha bisogno di avere tutti i dati subito, ma gli basta mezz'ora per comporre un messaggio, può costruire delle cose interessanti. La velocità di partenza è 1200 baud e permette grandissime coperture a distanza. Una velocità normale è 19.200 baud, che si può utilizzare con radio come queste con copertura di una città. 19.200 baud permettono ad esempio di fare anche uno streaming audio a bassa qualità, però lo streaming audio c'è, guardo qui un numero della radiofonia sui film, e ricoprire appunto distanze su frequenze VHF o UHF di almeno una città grandi quanto una grossa città, un grosso bacino pubblico. In questo caso esistono progetti praticamente chiave in mano. Sul sito io ho fatto una paginetta che per motivi di lavoro non sono riuscito a farla così bene come speravo, ma è di sicuro entro 2 o 3 giorni sarà decisamente un po' più completa la paginetta. Dopo vi lascio l'indirizzo, ma sul sito di Acquit, se andate a vedere il link a questo seminario, la trovate. su quella paginetta ci sono elencati una serie di progetti che hanno come costante la velocità, quindi si parte da 1200 volt e viene elencato questo progetto qua che si chiama Bacon, che è il più semplice terminale pocket radio. Cioè, se poi vuole venire a vederlo, ci sono due integrati e una manciata di componenti, costruisce un quarto d'ora. Questo permette di trasmettere e ricevere a 1200 volt ma anche a 2004. Le schede addirittura si può comprare già montato a $20, che scriviscono dalla vendita. Questa è la partenza. Da questo in poi esistono molti prodotti che permettono di scalare la velocità: 1200, 9006, 192. Da 192 facciamo subito il salto e troviamo un progetto che si chiama G3RUH, fatto da un programmatore inglese più o meno nel 92, che è diventato un po' lo standard. Un progetto che a seconda delle valve che si utilizzano si riescono ad avere velocità dai 64k ai 250k, sempre con la copertura di velocità, il che diventa interessante. Qui a Roma c'è un gruppo di radioamatori che fa la trasmissione audio video via radio degli eventi che loro offrono come radioassistenza. E vi assicuro che fa decisamente abbastanza effetto vedere questa radiolina attaccata a un computer che riceve dati audio video in real time, semplicemente con questo, senza attaccarsi a un DSL, senza attaccarsi a... Il problema di queste tecnologie, ancora una volta, però, è quello delle frequenze. In Italia, per utilizzare una frequenza radio, si hanno due opportunità legali, poi parliamo di quelle legali. La prima è quella di diventare radioamatori, come ho fatto io con questo tanto tempo fa. Diventare radioamatori vuol dire dare un esame alle poste di radiotecnica, una cosa che sembra di tornare nell'Ottocento. Un esame in cui con una quarantina di domande il candidato viene messo alla prova sulle sue conoscenze radiotecniche e sulla normativa vigente. Se il candidato supera la prova, viene data la patente di radiooperatore e a questo punto ha a disposizione un'ampia fetta di frequenze che in tutto il mondo vengono assegnate ai radioamatori per la sperimentazione. Il problema è che per la legge il radioamatore non può parlare nient'altro che di sé e dei suoi esperimenti. Cioè, per la legge, se io sono un radioamatore, non posso parlare con un altro amico radioamatore di Formula 1, perché andiamo fuori dal nostro campo di interesse. Naturalmente questa seconda cosa non viene quasi mai rispettata e il traffico, soprattutto il traffico digitale radioamatori, viene utilizzato di sicuro non per scopi commerciali, ma per vari tipi di progetti, questo, come quello che ho citato prima. La seconda opportunità legale è quella di chiedere l'assegnazione di una frequenza, come fanno vari utilizzatori, tassisti. I tassinari hanno la loro rete radio, che vediamo tutte le volte, sentiamo che prendiamo un taxi, oppure le ambulanze. Però cosa fanno? Chiedono al Ministero una frequenza in concessione. Questa frequenza gli viene affidata a pari pagamento di una tassa che adesso è scesa e non è neanche $1 al mese. Comunque non costa poco. L'unico problema è che quel tipo di frequenze sono molto poche, sono soprattutto nelle grandi città sono esaurite e i tempi di risposta del Ministero variano da qualche mese a qualche anno. Quindi se uno ha bisogno di mettere su ad esempio una situazione come abbiamo detto quella di prima, cioè coprire un evento live di 2-3 giorni con la possibilità di avere stazioni remote che mandano notizie, è difficilmente non riuscire a farlo. Entriamo allora nell'illegale. Come fare questo fregandosi sulla legge? Le possibilità sono due, anche qua. La prima è usiamo le frequenze dei radioamatori anche se non siamo radioamatori. Il che è pericoloso, perché il radioamatore è un pistino, è un tecnico, uno molto preciso, a cui dà molto fastidio che un privato, come vengono definiti, qualcuno gli rubi la sua frequenza. Quindi è decisamente sconsigliabile farlo, perché se noi diamo fastidio alla frequenza di un radiotassi, è decisamente, e di sicuro causeremo dei problemi, ma per come funziona la macchina del Ministero delle Telecomunicazioni d'Italia, sarà molto più difficile che appunto la società di radiotaxi fa una denuncia per disturbi, sarà molto più difficile che la complessa catena di denuncia parte al fulmino delle scomposte che la polizia postale, vari rilevamenti, sarà molto più difficile essere beccati
dando fastidio a un servizio pubblico che non è un rilevatore. Il rilevatore, col fatto che le sue frequenze sono normalmente libere, non c'è tanto traffico, appena si accorge che una delle sue frequenze è stata occupata da un traffico per il di là, inizia lui e tutti i suoi amici a fare una ricerca su quella frequenza e di sicuro in poco tempo verrete denunciati da lui. E poi, se questo significa che ti entra in casa qualcuno, poi è, appunto, dipende da, ancora una volta, la polizia postale. La seconda opportunità è di trovare una frequenza libera o usata. Questo che cosa ci mette, che cosa ci potrebbe succedere? Ci può succedere che iniziamo ad utilizzare per un po' di tempo, a noi ci serve una frequenza libera, invece magari è una frequenza attivata, assegnata a un servizio che fa un uso sporadico. L'operatore di quel servizio farà una, presenterà una segnalazione di disturbo al compartimento regionale delle scoposte. Il compartimento regionale delle scoposte lo riceverà e farà partire, non si sa quando, di solito non sono molto allertato, però la regola non va di sicuro per sé, farà partire un bombino dotato di un radio finder, cioè di un radiocognometro, un sistema radio che tenta di cercare di trovare il punto di emissione del segnale radio e cercherà di capire chi è il disturbatore. Trovato il punto di emissione andranno a cercare chi è e se viene beccato, come posso citare la legge che è stampata dietro la mia licenza da allenatore, interessante: chiunque stabilisce ed esercita un qualsiasi impianto radioelettrico senza aver prima ottenuto la relativa concessione è punito con arresto da 3 a 6 mesi e con l'ammenda da 520 milioni. Questo è quanto dice la legge. Effettivamente sanzioni così pesanti non vengono quasi mai applicate, però non è, vale la pena ricordare che comunque si va nel penale, non nel civile.
La licenza sta
Dunque, il caso che facciamo io è che il caso peggiore è che non abbia una licenza. Se la radiomatore andava a disturbare le cose, potrebbe ordinarla. Questo è il caso peggiore, però se studiamo bene la cosa vediamo che ci sono dei sistemi per far sì che siamo ottenuti da tutti. Prima di tutto noi facciamo traffico digitale, non facciamo traffico voce. Tutto quello che noi trasmetteremo sarà difficile sentire, però qua sotto siamo, io vorrei fare un minimo di, spero di farvi vedere qualcosa, ma siamo sottoterra.
Frequenza di qualche altro.
Ok,
sì, non mi sento mai, ho scritto la prima.
Sì, non vedessi, ma è perché hanno tanta potenza. Il fatto che chiarini non mi preoccupa sempre perché, cioè, mi fa riflettere su quanta potenza ci sia effettivamente sulle celle. Nonostante loro dicano che le celle delle città sono a bassa potenza, questo mi fa riflettere il fatto che sotto siamo 20 metri sotto. Stavo dicendo che noi facciamo traffico dati. Dal punto di vista audio, quello che noi sentiamo, quello che un utilizzatore può sentire delle nostre emissioni sono dei pacchetti di dati, lo stesso rumore che si sente quando il nostro modem inizia la connessione. Questi pacchetti inoltre hanno un'altra caratteristica, che visto che la trasmissione ha pacchetti, sono molto pochi, sono molto brevi. Questo rende decisamente e veramente difficile la radiolocalizzazione. La radiolocalizzazione ha come base il fatto che il segnale da localizzare sia un segnale stabile, quindi che col segnale stabile non abbia tutto il tempo di girare l'antenna in tutte le direzioni, trovare il punto in cui il segnale è più alto, spostare il pulmino, avvicinarci e affinare la nostra ricerca. Questo tutto è il sistema che utilizzate, cioè magari lo si può fare anche da due punti assieme facendo le triangolazioni, però comunque la richiesta principale è che il segnale sia stabile. Se il segnale inizia ad andare venire, prima di tutto fa sì che il nostro ricevitore della radio quando si sbagli, perché potrebbe prendere un segnale vicino, e seconda cosa fa sì che la triangolazione sia molto difficile, perché i due ricevitori non sanno mai se stanno ricevendo lo stesso segnale, se non sono sincronizzati. Anzi, la triangolazione classica è quasi impossibile se i pacchetti sono più forti. Seconda cosa, i pacchetti naturalmente sono identificabili. Se colui che ci vuole intercettare si dota di qualcosa come questo, può andare a vedere il tipo di traffico. Noi lo possiamo fregare tutto il traffico. Il traffico si può fare in chiaro, ma il traffico si può può anche tentarlo, fanno anche la domatoria, funziona, e questo fa sì che abbiamo un livello di sicurezza. Come esperienza pratica, però io naturalmente non mi assumo la responsabilità per nessuno, posso dire che reti di questo tipo per eventi singoli sono state fatte, provate e funzionanti, senza mai avere nessun tipo di problemi con le forze del bambino. Lo stesso vale anche per progetti a lungo termine, cioè che utilizzavano cose simili per applicazioni delle svariate. La cosa interessante, cioè la cosa che può aiutare, è che prima di iniziare a fare cose di questo genere, iniziare a fare una ricerca molto approfondita delle frequenze che vogliamo utilizzare. Quindi un ascolto, andando a cercare le frequenze effettivamente libere, perché il fatto che noi troviamo una frequenza che al primo ascolto è vuota, non vuol dire che non la utilizza nessuno, perché magari utilizza un servizio di radiotaxi o di la vigilanza boschiva, qualsiasi altra cosa, che ne fa un utilizzo saltuario. Quindi la cosa da fare all'inizio è una mappatura delle frequenze da utilizzare. Fatta questa mappatura si vanno a cercare i buchi o quelli che utilizzano di meno. I buchi di solito ci sono quasi sempre. Sui buchi c'è la sicurezza almeno di non dare fastidio a nessuno. Un'altra cosa intelligente da fare è utilizzare il minimo della potenza necessaria, per far sì che riusciamo a comunicare tra di noi, ma tentiamo di non dare fastidio a nessuno. Questo vale sia se lo si fa in maniera illegale, sia se lo si faccia in maniera legale. Utilizzare troppa potenza fa sì che di sicuro ci siano uno studio, anche se la troppa potenza fa sì che sul cellulare funziona mal sotto, quindi non è mai malvagio. Ancora qualcosa volevo dire sulla fattibilità, cioè quanto di tutto questo è realmente avvicinabile. Abbastanza, diciamo. Esistono in rete gruppi non italiani, c'è solo un gruppo italiano, però non può sentire la frase, esistono in rete gruppi di radioamatori e non che vendono i kit di questi radiomodem, questi anche la radiomodelli ad alta velocità, li vendono sia da assemblare sia montati. Il costo di questi radiomodem per velocità fino a 64 kg non supera mai $100, quindi non c'è più niente. Le radio da utilizzare sono nel 90% dei casi dei semplici walkie talkie DHF o UHF. La differenza tra via e U dipende soltanto, la portata è abbastanza simile, dipende appunto dalla disponibilità di frequenze della zona, e il costo di queste radio è abbastanza basso, per il mercato dell'usato si riesce a trovare anche 200.000 di euro.
Scusa, non che usare UHF bisogna
avere concessione? Sì, dovrà essere, cioè, i due modi legali sono o diventi un animatore o chiedi una concessione.
Non è libero il CD.
Sulla CD purtroppo la frequenza è troppo bassa, e inoltre la concessione CD è stata aggiunta da un anno che è vietato fare il traffico digitale, perché CD aveva iniziato come pazzi a usare questi qua 1200 volt, e la metà di canale CD aveva diventato zeppa di questi segnali. Si diventa il servizio, e la banda CD per lo Stato è un servizio sia di divertimento ma anche di pubblico. E la pubblicità mi va a mancare, perché spesso anche sui canali di emergenza stanno iniziando a fare. Non che non lo facciano più, perché continuano a farlo, però lo fanno fuori dal canale ufficiale, e poi andranno a fare. Perché mi sembra un annetto fa è stata aggiunta della concessione CD, che costa una ventina di euro l'anno, sul fatto che è vietato fare un traffico digitale. L'ha fatto apposta, perché... Però comunque il CD si può fare traffico di 1200 volte, o 1200-2800 volte, non di più, perché è molto più o meno. Le indicazioni delle frequenze sono che in banda di HF o HF si va a velocità di 1200, da 1200 a 19.2 senza modificare la radio. Modificando la radio si arriva fino a 64. Per frequenze superiori si usano le SHF, che sono le microonde. Lì, ahimè, di radio compare così ce ne sono poche, c'è da mettersi a smanettare lo stato 1.2 giga, 1.200.
Ma non dici modificare la radio o vuol dire questo?
No, vuol dire cambiarli, le radio sono radio omologate, quelle che vengono utilizzate, e hanno una larghezza di banda fatta sì che tu possa trasmettere aumenta soltanto dal focale, cioè ha una larghezza di banda che va come banda passante da 0 a 12 GHz, come larghezza di banda sul canale trasmesso è di 12 GHz. Fa sì che più, in quanto come velocità, appunto 19 è quello che c'è. Modificando la banda in maniera abbastanza semplice, cioè andando a mettere il segnale di trasmissione, la ricezione non può essere funzionale come era. In un punto ben preciso della radio e in rete pieno di modifiche, cioè come già fai con la modifica dove andare a farlo, tu riesci a superare il circuito che delimita la banda e riesci a trasmettere a 64k su una radio. E non è niente, non è molto difficile come modificare. Il tutto naturalmente, in questo caso utilizzando una radio sola e altre due, cioè si riceve e trasmette utilizzando le due truppe, quindi con due di queste è USB e dalla parte software. Io completamente non parlo di parte software, gli applicativi sono gli stessi che potevano utilizzare pensando di avere un modem. Sono stati studiati alcuni applicativi specifici per riuscire a sfruttare al meglio quelle che sono le tecniche di trasmissione. Uno di questi applicativi, il più famoso, è un programma che si chiama TNOS, un programma freeware sviluppato, nato prima solo per DOS, adesso esiste per DOS, per Windows, per Linux, che permette di trasmettere dati e di creare reti IP via radio, quindi di poter ad esempio estendere la nostra LAN, il nostro pezzo di rete all'esterno, quindi di avere delle stazioni TCP/IP remote con un po' più IP a distanza. È molto bello perché appunto puoi pigliare, puoi fare tutto quello che si può fare, tutto quello che si
può fare. Ma sono le ho bisogno di proprietari i provvedimenti interni di gestione
di rete o vengono viste normalmente come
al server non capita.
Il server non se ne accorge neanche. Cioè se faccio una connessione il programma sta lui a bufferare al massimo a un certo punto.
Cioè, se tu hai l'altro che hai tutto automatico che fa il silenzio.
Sì. Okay. Infatti, perché all'inizio hanno usato. Diciamo che ci sono state due. Sono due filosofie per fare parte. La prima è quella che il TMC si fa carico di tutto, infatti è un computer a un Z80 dentro. Più o meno dal 95 in poi si sono sviluppati programmi che fanno sì che fuori dal computer ci sia solo il modem, e il Bicom è un esempio. Su questa schedina c'è un modem e un inverter e basta. Il computer, il software che si chiama Bicom, anche in questo caso il freeware che esiste per DOS, non c'è per Windows e per Linux, si fa carico dell'impacchettamento dei dati e della gestione dei dati, quindi è uno strato sopra. Però con questo non puoi fare che si dividi, cioè questo è un po' stupido.
Vedete questo, se tu trasmetti con me i dati, ce ne sono qualcosa che riceve,
cioè, ha bisogno sempre di averne due attualmente, cioè se ne accetta due,
ok,
inoltre se ne hai due hai due stazioni sulla stessa frequenza, la condizione migliore, perché è la simulazione della linea telefonica, hai due punti che si ricevono e trasmettono dati, però sulla stessa frequenza tu puoi avere due stazioni, creare una rete a stella. In questo caso la velocità scende perché tutto assieme, come succede qua all'acqua, che tutto assieme si chiama la banda, anche lì si chiama l'accesso al canale, però più che una rete. Inoltre la cosa intelligente è che in alcuni software come TNOS sono stati implementati protocolli di routing dei pacchetti intelligenti, cioè il TNOS tiene mappa delle stazioni che sente, se ne va giù una prova a collare le altre chiedendo se loro riescono a vederlo, perché è un fatto di visibilità, che posso essere una stazione pacchet, entrare al ponte e la mia stazione madre non mi vede più, la stazione madre chiedeva alle altre se vedevano, e nel caso positivo una delle stazioni diventa automaticamente ponte. Tutto questo viene gestito nel caso più semplice a bassa velocità da questo e nel caso di Bicom dal computer. No, per l'utente è completamente trasparente, cioè se il collegamento audio crolla non è che potrà trasmettere i dati, ma se il collegamento audio è buono non si accorge quasi di nulla. Io sono domanda, lascio qua sul foglio. Se qualcuno ha delle domande? L'archiviazione dati funziona normale. Dunque, nei normali programmi di implementazione, per esempio, quali dati come sono? Come recepiti, quali vengono?
Sì. Ad esempio, il DNOS, che è il programma più standard, ha dentro due sistemi lui. Uno utilizza una criptazione e una compressione. Utilizza un sistema che si chiama MD2, un sistema che presentava il password famoso, più l'LZW per comprimere. La combinazione di queste due fa sì che quello che viene trasmesso sono dati compressi per far sì di ottimizzare il traffico e sono criptati. Qui lascio. Cioè, naturalmente, col fatto che tutti i software sono liberi, ci sono i sorgenti, sta a chi fa l'applicazione a capire quanto deve mettere al sicuro i suoi dati, fare delle patch e usare.
Capire io è che anche tutti i piedi permette delle strutture di avere queste varie, perché se fa un livello 2 è livello 2.
Sì, qui viene risultato livello 2, cioè la rete non si accorge che un pezzo dei dati va pensato. È come i molti colori. Di compressione dei modem, cioè se ti non si accorge neanche che c'è il 32, cioè sì, non questo avviene a livello 2, cioè devo solo fare.
Poi ci vuole mettere anche in tipi su tutto il
tempo. Puoi metterci tutto quello che vuoi, cioè a quel punto lì, cioè se la rete di lui di suo comprime, cioè viene i dati di comprima perché sarebbe scritto non farlo, cioè non sfrutterebbe il canale. Poi se vuoi decrypta, poi sta a te se hai dei sistemi migliori. C'è il fatto che se tu ti metti sopra del traffico criptato e non utilizzi sistemi di criptazione del TLC, comunque le testate, cioè tu via radio hai degli identificativi che sono gli identificativi dei nodi, quelli vanno in chiaro se tu non li cripti qua dentro, perché comunque è un pacchetto TCP comunque che è in testa l'IP suo, l'IP che deve trasmettere, quindi almeno due sistemi di criptazione per avere il massimo della sicurezza devi utilizzare.
Scusa, se sulla stessa banda
diciamo
altri due si mettono
altre reti, che succede? Niente, la condividono, perché
ci non la si può condividere, diciamo,
dipende dalla velocità e dalla bontà del collegamento. Se ipotizziamo di avere quattro radio che sono di fianco all'altro e condividono lo stesso canale, non è nessun problema, perché tutte e quattro si sentono assieme e con le quattro schede internet ognuna sente l'altra e nessuna si trasmette una sopra l'altra. Se ne rimangono tre e una inizia a andare in giro per Roma, ci saranno dei momenti, anzi diciamo che due stanno qua e due vanno in giro per Roma, ci saranno dei momenti in cui non si sentivano assieme tutte e tre, magari una delle due in giro trasmette mentre le altre due stanno trasmettendo, quindi lì ci sono delle perdite, ci sono perdite dei pacchetti e il tuo punto rallenta, quindi dipende dalla bontà del collegamento audio.
Ma c'è un altro problema di sicurezza, secondo me, che è il solo possesso dell'apparato, se non sono radioamatore. Quindi il fatto di andare in giro semplicemente con la radio, anche spenta, mi crea dei problemi.
Diciamo che ti viene in aiuto il fatto che puoi andare in giro adesso con una cosa così. E ti fanno le schede di CCA di questi denti. Nel senso che questo è molto riconoscibile. Però se lo fai. Appunto, c'è. La tecnologia si ferma davanti alla legge, cioè, perché comunque l'etere è un bene pubblico e lo Stato ne garantisce l'accessibilità. Posso dire che in onde corte in via Crepe l'Italia diventi, cioè conosco qualcuno che ha fatto un tempo, in onde corte che sono la banda che va da 0 a 30 metri e hanno la possibilità di essere imprese dalle due sfere, quindi vanno a lunga distanza. Esistono almeno 20 eventi paneuropei, cioè tutta Europa, una male di italiani a 300, 1200 volte si scambiano programmi di messaggi e lì non ho mai avuto notizia
di. C'è la rete TY, sì, ancora sì. Più giù, 75 baud.
E questi qua hanno sviluppato anche un loro software, siamo al TDP, una DBS a tutti gli effetti e lo usano proprio. E non ho mai avuto notizia di chiusura. Perché in onde corte ci sono tante frequenze libere, quindi il fatto che qualcuno vada a trasmettere una frequenza magari utilizzata la macchina sovietica, che ne ha 1000, magari che senza neanche tanto mezzo di anno. Appunto lì la sicurezza di tutto questo sta nella ponderazione di tutto questo. Diciamo che per alcune funzioni, tipo una copertura dell'anno, quando avete fissato
se lo stai in
certo.
Questo funziona sul tempo.
E concludiamo questo splendido e interessantissimo seminario con un commento sulle leggi che regolamentano la radiotrasmissione in Italia. E logicamente siamo nei cessi chimici.